E buongiorno a tutti, è domenica mattina, oggi è il 15 di febbraio, è qualche istante dopo le 7 del mattino e io sono Carlo Centemeri, qui è il momento della nostra apertura classica e visto il clima che sta circondando Milano questa mattina direi che il modo migliore per cominciare la giornata di oggi è proprio questo. E fa piacere vedere di avere ascoltatori sempre molto molto attenti, perché vedo che Giovanni si è già accorto del motivo per cui abbiamo cominciato con questo brano questa mattina. Infatti era l'inizio della suite di Leo Sianacek, che si intitola Nella nebbia e che è assolutamente perfettamente adatto per questa mattina. Oggi è una mattina estremamente brumosa, estremamente nebbiosa su Milano, anzi stamattina c'è da dire che in alcune zone di Milano, specie sul ponte della Ghisolfa, fa ghiera proprio la nebbia, nel senso che non è la Shigera, non è la nebbia, non è il nebbiun. Sapete che per chi parla milanese abbiamo diversi livelli di nebbia, in alcuni punti la proprio la nebbia, proprio impegnativa di quella che vedi a 5-6 metri al massimo. E, però devo dire che stamattina di nebbia su Milano ce n'era proprio tanta, in particolare in alcune zone, chiaramente un po' meno antropizzate, meno già calde di riscaldamenti e di auto che passano, che chiaramente per fare in modo che questa si diradi. Però col fatto che vedere la nebbia a Milano è una cosa sempre più rara tra cambiamenti climatici e il fatto che questa città viene costruita sempre di più come una stufa alla faccia della limitazione del consumo di suolo, diciamo che tutto sommato rivedere la nebbia è un qualcosa che mi fa sempre molta allegria personalmente. È una vecchia amica che ogni tanto si fa rivedere, così fin tanto che la si può vedere in questi contesti. E Jan Hacek, tra l'altro, è un compositore che a me è sempre stato molto simpatico, perché comunque, operando tra i tanti autori dell'inizio del Novecento che chiaramente cercano nuove vie alla composizione, nuove vie soprattutto ai concetti armonici, alle sonorità, Jan Hacek è una persona che comunque studia molto, non solo dal punto di vista chiaramente dell'armonia della composizione, ma cerca anche di portare a bordo dell'armonia determinati concetti, come ad esempio l'acustica, e quindi parliamo chiaramente di tutto ciò che aveva scritto Helmholtz nella seconda metà dell'Ottocento, nel suo libro sulla teoria del suono, per esempio. Ecco, diciamo che Jan Hacek cerca di studiare tante cose che possono provenire da discipline diverse rispetto a semplicemente la disciplina armonica o ciò che si trova più direttamente a sostegno di essa, ma va in ambiti che possono andare ovviamente dall'estetica alla filosofia, passando per chiaramente lo studio della teoria acustica, che era comunque, come dicevamo, una disciplina che era stata formalizzata abbastanza da poco. Ma rimanendo un po', ci dicono che c'è nebbia a Milano e sereno a Pavia. In effetti questo è abbastanza una contraddizione in termini, questo è davvero particolare. Quindi grazie a Giovanni e a Giulia, che sono già svegli e ascoltano musica con noi questa mattina. Io vi ricordo, vabbè, ma l'avete già capito perché ci state già scrivendo ovviamente, che siamo in diretta, quindi 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. E dato proprio che siamo nel buio questa mattina e avrei voluto fare un altro giro, ma magari lo farò un'altra volta, è divertente pensare, una cosa che è sempre bella pensare con la nebbia o comunque col buio, è quella di pensare ai parchi, in particolare in questo momento alla vita che ci dovrebbe essere intorno al Sempione, con la sua bella fiaccola olimpica che sta accesa come è giusto che sia. E proprio pensando ai parchi notturni, direi che conviene fare un passaggio su un compositore che proprio su un parco notturno ha scritto uno dei suoi brani più belli, e ce lo ascoltiamo immediatamente. Central Park in the Dark. Questo era Charles Edward Ives, probabilmente uno dei nomi più originali dell'inizio del Novecento in America. Ne avevamo anche parlato diverse volte nei labirinti musicali, ne abbiamo parlato settimana scorsa quando avevamo parlato appunto della nascita dello stile musicale americano, perché Ives segna veramente un punto di non ritorno in questo ambito, ma ne avevamo parlato anche anni fa per la curiosa questione che Ives era uno dei tanti cosiddetti musicisti della domenica, pur essendo ricordato tutt'oggi come uno dei compositori più originali dell'intera scena, non solo americana ma mondiale, dovremmo ricordarci che Ives, come Borodin, come Mussorgsky, come Rimsky-Korsakov, come tanti altri, Ives per tutta la vita fece l'assicuratore. Ma non nel senso il venditore di polizze porta a porta. Ives fu proprio una persona che lavorava nell'ambito teorico delle assicurazioni, fu uno di quelli che inventò l'assicurazione sulla vita, e abbiamo diversi suoi libri di teorie matematiche e statistiche legate appunto a quelli che sono il mondo del calcolo, che stanno dietro appunto le assicurazioni. E lui è un personaggio un po' strambo, suo padre era probabilmente anche più strambo di lui, aveva pure l'apprendimento musicale da questa linea un po' matta della famiglia, e a tutt'oggi è da considerare un compositore che ha lasciato veramente una traccia importante. Ce l'hanno chiesto tra l'altro un'altra cosa, il brano di Janáček che abbiamo ascoltato in apertura, quindi il primo movimento della Suite nella nebbia, l'esecuzione era quella abbastanza classica di Rudolf Virkuschny nella edizione che lui fece tantissimi anni fa per Deutsche Grammophon con le opere integrali per pianoforte di Leos Janáček, mentre invece questo Central Park in the Dark era una registrazione fatta da Leonard Bernstein con la New York Philharmonic, e tra l'altro altro particolare non da poco di una registrazione dal vivo che proprio ci porta anche a sentire il controllo straordinario che aveva Bernstein della Filarmonica di New York, orchestra con cui lavorò per tantissimo tempo, soprattutto appunto nell'ultima parte della sua carriera. E siamo sempre in questi climi un po' mattutini, con contorni sfumati, e chiaramente tutto ciò fa molto 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 impressionismo, perché sappiamo che questa è abbastanza una caratteristica dello stile di quest'epoca, appunto quello di avere contorni sempre più sfumati nella descrizione delle cose, per vari motivi, visto che devo dire che in questo periodo di musica ne sto ascoltando veramente poca per piacere mio personale. Mi è tornata per le mani e nelle orecchie un brano di una bellezza incredibile, e anche in questo caso direi che ve lo faccio sentire senza anticipare nulla. Nel frattempo un buongiorno a Giuseppe e un buongiorno a Marlisa, che intanto a loro volta ci scrivono. Giuseppe ci chiede un pezzo specifico che con la musica classica c'entra piuttosto poco, ma vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, perché magari appunto si riesce a farlo apparire qua e là, vediamo un po'. Comunque appunto dicevamo, altro ascolto di questa mattina, questa volta è un brano veramente estremamente famoso, quindi non ve lo dico neppure, ma se avete voglia di commentare fatelo ovviamente sempre al 331-6214013 o la mail diretta @popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centimeri, qui siamo sempre su Radio Pop e manteniamo un po' questo nostro clima brumoso e nebbioso della mattina. E chiaramente sarà stato un brano molto familiare a parecchi di voi. Parliamo di un estratto dal primo volume dei Vocaloid di Claude Debussy, queste le Zampine Sante di Arturo Benedetti Michelangeli, e chiaramente questo preludio era la celeberrima Cattedrale Sommersa, la Cattedrale Angluti, che è un pezzo sempre magnifico da riascoltare, e anche questa mattina ci fa un po' pensare alle prime figure che cominciano a sporgere da una nebbia da che su Milano ormai sembra già essere sparita. Ma devo dire che stamattina la sveglia alle 6 per essere qua da voi all'apertura musicale delle 7 è stata proprio utile, perché rivedere un po' di Milano immersa nella nebbia mia molto 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 rallegrato. Ma vabbè, quello evidentemente è colpa mia. Detto questo, siamo verso la chiusura della prima parte, e la chiudiamo invece dandoci una bella sferzatina di energia, che male non fa. Poi ci risentiremo tra poco, dopo circa un minuto di break, con la seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre in diretta qui da Radio Pop.
Follow!
E siamo ritornati qui in studio, io sono sempre Carlo Gentemeri, questa è la seconda parte dell'apertura classica di questa mattina. Il tono, come avete sentito, è cambiato un po', ma tra le cose che vogliamo ricordare oggi, di cui parleremo adesso, è che c'entra anche con questo incipit bello, bello vivacetto, con cui abbiamo cominciato la seconda parte. Ecco, c'è un evento di oggi che è piuttosto interessante, ossia una cosa che è successa il 15 di febbraio, ma siamo nel 1941. E che cosa è successo? Cosa sarà successo? Allora, ve lo racconto subito che cosa era successo. In pratica, in un teatro di Atene, stiamo parlando del teatro olimpico di Atene, va in scena questa operetta che noi ci sentiamo adesso. E perché vi faccio sentire questa operetta? Ecco, perché ci sono delle cose un po' particolari. L'operetta di cui parliamo è il Boccaccio di Franz von Lehár. Lehár, quello del Conte di Lussemburgo, della Vedova Allegra, eccetera, eccetera. Il Boccaccio è un'altra delle sue opere famose e appunto ad Atene va in scena il Boccaccio di Lehár. Ma perché tutto questo interesse per un'operetta che gran parte di voi avrà già descritto come minore? Beh, parliamone fra poco. Die Knospe nur aus dir die Treue bricht. Drum sorge für die Knospe, dass sie auch schön gedeiht. Auf was sie sich voll Pracht entfalten mag, umgibt drauf an. Scusatemi, devo fustigarmi di prima mattina perché il Boccaccio, che è questa operetta da cui abbiamo appena ascoltato, questa Habich nur dein Liebe dal primo atto, non è di Lehár, come ho detto prima, ma di Franz von Suppé, cioè l'autore della Cavalleria Leggera, Poeta Contadino, Mattino, Pomeriggio e Sera a Vienna, eccetera. È sicuramente un altro dei nomi grandi dell'operetta, ma chiaramente non è Lehár e mi scuso per l'informazione sbagliata. Ma torniamo a noi, appunto, il 15 di di febbraio del 1941 al Teatro Olimpico di Atene va in scena il Boccaccio e nel ruolo principale c'è una cantante destinata a fare strada, potremmo dire. Ne abbiamo parlato anche ieri in Rotoclassica in maniera indiretta, ma appunto una cantante destinata a fare strada appunto debutta il 15 di febbraio del 1941 nel Boccaccio di Franz von Suppé, e appunto questa cantante poi eh sì, era proprio lei. E appunto la voce l'avete riconosciuta tutti, era quella di Maria Callas, perché proprio come dicevamo il 15 di febbraio del 41 debuttava Maria Callas nel Boccaccio di Suppé e chissà, il pubblico di quello teatro greco che se la trovò davanti, che cosa ne pensò? Perché chiaramente poi la parabola creativa della Callas è molto 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 ampia e chiaramente è una cantante che ha attraversato tante 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 fasi e appunto di vedere chi ce l'ha avuta davanti per la prima volta si è potuto pensare che sarebbe diventata quello che poi è diventata nella mitologia musicale. Della Callas parlavamo anche ieri perché appunto in Rotta Classica abbiamo parlato di un'interessante nuova pubblicazione dedicata a Luchino Visconti che oltre ovviamente al suo tutta la sua attività cinematografica ebbe anche un forte rapporto con l'opera e anche appunto un forte rapporto con rappresentazioni nella quale appunto lavorò con la Callas già dalla prima metà degli anni 50 e sicuramente è tutto un mondo di geni che si sono toccati gli uni con gli altri e hanno creato qualcosa di straordinariamente irripetibile per quello che è riguardato un po' l'epoca successiva. Però è anche bello che queste cose siano un po' accadute anche all'alba, ad esempio, dell'Alta Fedeltà, quindi della possibilità di riascoltare con una qualità sicuramente molto molto buona i risultati delle loro registrazioni, ad esempio questa norma che appunto fu registrata in scala con la Callas nel gruppo dei solisti, ma altrettanto con Tullio Serafin come direttore, un direttore gigante, davvero di una bravura incredibile, è a tutt'oggi probabilmente una delle versioni anche registrate meglio anche dal punto di vista tecnico e ci permette appunto anche di godere di tutti i dettagli anche delle voci, degli strumenti, un po' di questa bellissima rappresentazione con questo cast davvero spettacolare. Noi continuiamo con la nostra mattina che ormai è abbastanza evidentemente sorta, la luce sta arrivando anche qui in studio, io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre in diretta qui da Radio Pop, quindi ovviamente vogliamo sentire i vostri commenti, sms, telegram e whatsapp al 331-621-4013 e alla mail diretta. @popolarenetwork.it, buongiorno a Eleonora e buongiorno a Elisabetta che ci hanno scritto nel frattempo. Elisabetta tra l'altro ci dice che bello iniziare a lavorare con Casta Diva. Ecco appunto tutti quelli che di voi oggi stanno lavorando, che cosa state facendo che mentre ci ascoltate, tutti quelli di voi che magari sono già operativi a quest'ora del mattino, raccontateci un po' di che cosa vi state occupando e per quale motivo appunto siete già così operativi alle 7:30 del mattino di domenica, quando, vabbè, io sono qua che sto lavorando anch'io ovviamente, ma tanti di noi invece si stanno godendo il meritato riposo domenicale. E andiamo avanti con gli ascolti di questa mattina. L'ultima parte di questa della mattina di oggi la dedichiamo ancora a Claude Debussy col finale dei suoi Nocturne. E visto che siamo in periodo olimpico, non potevamo esentarci dal introdurre il nostro piccolo contributo, scusatemi, in materia, perché questo che abbiamo appena ascoltato è l'inno olimpico di Richard Strauss. Quel Richard Strauss, quello dello Zarathustra, quello dell'Electra, quello del Cavaliere della Rosa, quello che ha lasciato quell'impronta così incredibile nella musica della prima metà del Novecento, che scrive questo inno olimpico per le Olimpiadi di Berlino del 1936, ma ricordiamoci che ovviamente quelle erano le Olimpiadi, quelle estive, ma fino al 1992 le Olimpiadi estive e invernali non erano differenziate come anni, ma si svolgevano nello stesso anno. Nella prima parte dell'anno c'erano le Olimpiadi invernali, in cui appunto fu eseguito questo inno per la prima volta, così per darne un assaggio, e poi la prima esecuzione ufficiale fu invece nell'estate, sempre del 36, per l'apertura dei giochi olimpici estivi di quell'anno per il quale appunto l'inno era stato commissionato e fu tra l'altro eseguito dalla Filarmonica di Berlino, diretta dallo stesso Strauss, che diciamo che oggi viene ricordato soprattutto come compositore, e su questo condivide il destino con Mahler, ma Strauss fu anche un grandissimo direttore sia delle sue opere che comunque anche di molta altra musica. E tra l'altro la particolarità divertente è che Strauss lo sport lo detestava totalmente, cioè proprio era una cosa che non gli interessava, e infatti c'è un bello scambio di lettere con lui e Stefan Zweig, scrittore che tutti quanti molto ben conoscete, ma appunto che fu anche librettista di Strauss, e in cui proprio si parlava del fatto di dire: ma di tutti quelli a cui lo potevano chiedere, ma proprio a me, a cui proprio non me ne frega assolutamente niente. Però evidentemente diciamo che doveva aver avuto un periodo un po' di noia e di riposo nel quale potersi dedicare a scrivere questa cosetta di 3 minuti che appunto doveva funzionare soprattutto come grande effetto speciale. Quindi qui è chiaro che l'abilità compositiva viene piegata al fatto di avere un effetto enorme davanti a un pubblico al quale chiaramente della capacità compositiva non gliene frega assolutamente niente, ma è chiaro che essere molto versatili e molto competenti nella propria professione aiuta non poco. E qui tra l'altro si potrebbero aprire un po' di strade diverse di discussione, soprattutto la particolarità che abbiamo detto prima, cioè un Richard Strauss, grandissimo direttore, ma oggi ricordato solo come compositore, la stessa cosa potremmo applicarla ad altri. Diciamo che di questo argomento mi riporta a un paio di approfondimenti che abbiamo fatto recentemente in Rotoclassica, perché qualche settimana fa è uscita un'indagine della BBC che ha chiesto a 100 direttori d'orchestra contemporanei quali siano stati i loro direttori d'orchestra di riferimento per stilare una classifica dei 20 direttori, diciamo, che del Novecento, 20 direttori del passato che hanno avuto una massima influenza sui direttori del presente. E la particolarità era il risultato non scontato, ma non scontato, cioè che nella lista chiaramente ci sono solamente direttori che ci hanno lasciato prove discografiche. Perché? Perché chiaramente noi possiamo dire nella storia che un Gustav Mahler sia stato un direttore meraviglioso, come ci dicono le cronache, cioè probabilmente il Mahler direttore era anche superiore al Mahler compositore, Richard Strauss altrettanto, direttore favoloso con ovviamente anche una straordinaria carriera da compositore, ma altrettanto dovremmo parlare di personaggi come Hans von Bülow o tanti altri. È tuttavia chiaro, o Albert Coates, potremmo andare avanti veramente per tanto tempo, è tuttavia chiaro che nessuno di questi chiaramente ci ha lasciato una registrazione, un po' perché in alcuni casi le registrazioni erano un po' all'inizio, parliamo appunto di Albert Coates, ma nel caso degli altri, von Bülow eccetera, Mahler su disco non hanno lasciato niente, perché semplicemente non esisteva ancora la possibilità di registrarli, e quindi chiaramente la loro arte è persa. È persa nel nulla, è rimasta nelle cronache, è rimasta nella critica, chiaramente, ovviamente, la critica musicale è un'arte estremamente, estremamente importante, nel senso che se andiamo a leggere da Robert Schumann in poi, leggendo determinate critiche musicali, sembra veramente di avere davanti il pianista, il direttore, perché tutto viene descritto con una tale minuzia, una tale comprensione dell'atto che c'è dall'altra parte, che chiaramente questo è precisissimo, ma chiaramente l'esperienza diretta è totalmente un'altra cosa. E anche in questo caso, appunto, Strauss ci ha lasciato metà della sua arte, in un certo senso, cioè quella che ha consegnato alle partiture che noi oggi continuiamo a eseguire e rieseguire, chiaramente ogni volta stupendoci di quanto era grandioso quell'uomo nella gestione soprattutto dell'orchestrazione, ma anche degli spazi drammatici e del rapporto tra la buca e il palcoscenico, perché chiaramente Strauss, genio dell'orchestra, ma genio al quadrato nell'ambito del teatro. Ma appunto in tutti questi casi ci perdiamo per strada anche il fatto che loro abbiano avuto attività parallele. Non sappiamo quasi nulla del Brahms pianista, che fu virtuoso meraviglioso, altrettanto sappiamo poco o niente di, anzi niente totalmente, del Liszt pianista, se non del fatto che da quello che ha scritto, ma di come lui suonasse quello che ha scritto, abbiamo le memorie dei suoi allievi, e stessa cosa per Chopin, eccetera, eccetera, eccetera. Appunto, tra l'altro, questo argomento, e tra l'altro anche a latere l'argomento dei rapporti tra musica classica e Olimpiadi, li abbiamo trattati in Rotoclassica, che vi ricordo va in onda tutti i sabati pomeriggio alle 15. E ormai già da un po' di mesi ve lo potete andare a sentire in podcast. Appunto, abbiamo approfondito entrambe queste cose. E vedo un po' di... Ok, niente, arrivano commenti e messaggi, va bene, buongiorno anche a voi, vedo gente che si sveglia con... niente, gente che si sveglia, diciamo così. Andiamo avanti con la scaletta di questa mattina, appunto, in cui chiacchieriamo di un po' di musica e ce ne ascoltiamo anche un bel po'. Notizia della settimana scorsa che vorremmo a questo punto anche riportare qua, è che abbiamo perso un musicista di livello straordinario, che chiaramente molti di voi, purtroppo non tutti, conosceranno, cioè Helmut Rilling, direttore tra i più grandi in assoluto del Novecento e dell'epoca contemporanea, che però non è probabilmente conosciutissimo molto nel pubblico, perché ha inciso sempre per etichette un po' minori, e chiaramente rispetto come interprete di Bach fu infinitamente superiore a un Carl Richter, ma chiaramente Richter incideva per la Deutsche Grammophon, quindi è stato percepito dal pubblico come più importante. Purtroppo, chiaramente, il contratto che hai non ti rende, non è necessariamente collegato alla bravura e all'importanza dell'interprete. Rilling, tra le altre cose, è stato non solo un grande interprete di Bach, ma anche altrettanto un interprete di enorme levatura legato a tutta la musica corale. E proprio visto che stiamo parlando di musica corale, dire un autore che gli è sempre stato molto vicino è sempre stato il Johannes Brahms, e proprio su Johannes Brahms godiamoci un po' di battute di quella meraviglia che è il Canto del Destino. Thank you. e sugli ultimi istanti del Canto del Destino di Johannes Brahms. Ci stiamo avvicinando anche alla chiusura dell'apertura musicale di questa mattina. Io vi ringrazio di essere stati con me oggi e abbiamo ascoltato un po' tante cosette interessanti che spero appunto vi siano piaciute. Poi chiaramente, se vi siete sintonizzati solamente tra pochi istanti, troverete anche il podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare. Ovviamente io vi ricordo che poi chi vuol continuare a fare due chiacchiere di musico o di altro con me mi trova sui miei social, quindi su Instagram o Facebook come Carlo Centemeri, oppure tramite il mio sito carlocentemeri.it, dove ci sono un po' tutti i modi per trovarmi, compreso il numero di telefono, email, tutto quello che volete voi. Io sono sempre contento di chiacchierare di tutto quanto musica o non musica con voi, quindi spero di sentire molti di voi presto. E ci lasciamo chiudendo questa mattina con un altro anniversario di oggi, perché succedeva una cosa molto interessante nella fattispecie siamo nel 1941, quando l'orchestra di Duke Ellington entrava in studio per registrare un brano che sarebbe entrato nella storia, sarebbe diventato probabilmente il loro brano più famoso. E con questo brano ci lasciamo, quindi una buona giornata a tutti quanti qui su Radio Pop da Carlo Centemeri, e ci risentiremo poi dopo con il GR e poi con la rassegna stampa. Parlavamo appunto di Duke Ellington, che appunto nel 1941, questo stesso giorno, e appunto sempre nel 41 in questo stesso giorno debuttava anche la Callas, pensate che giornata fantastica, ecco, Ellington entrava negli studi della RCA per incidere un brano di Billy Strayhorn che si chiamava Take the A Train. E buona domenica a tutti da Carlo Centemeri.